Retroscena, il teatro alla radio.
Buonasera a tutti gli ascoltatori e a tutte le ascoltatrici di Radio Dolomiti. Questa è una nuova puntata di Retroscena, il teatro alla radio. Io sono Maura Pettorruso, insieme a me Jacopo Candela in regia per indagare, scoprire, scoperchiare quello che sta succedendo proprio in questi giorni nei teatri trentini e regionali. Lo facciamo da un po' di tempo oramai, ci piace andare a scoprire quello che accade nel dietro le quinte per potervelo raccontare e potervi invogliare anche poi a uscire di casa nonostante questo freddo inverno ed andare a teatro per riscaldarvi sia nel cuore, si spera, sia nel corpo. Lo facciamo oggi raccontandovi di uno spettacolo che andrà in scena ad aprile, ma di cui è prevista un'anteprima il 20 di febbraio. Uno spettacolo molto particolare, molto forte, che va a toccare un argomento, ahimè, sempre purtroppo attuale. Lo spettacolo si intitola Puttana, per la regia di Mirko Corradini. Prima di scoprire chi si nasconde dietro e cosa si nasconde dietro questo titolo, iniziamo ad ascoltare proprio un piccolo estratto dello spettacolo.
14:32. Ancora mezz'ora. Dovrei muovermi. Fare io qualcosa. Fare cosa? 13 minuti. Mia madre mi guarda, mi vede e ha visto. 3 minuti. Forse ho mangiato troppo in fretta. Non sono più abituata a mangiare. 120 minuti. Non ho fame. Ho lo stomaco che non reagisce. Avessi potuto chiederlo a mia madre. È finito il tempo. Ma lui non è violento. Lui ama le storie. 28 minuti. Se papà non mi odiasse così. Non so perché mi odi così. 98 minuti. Mi copro con le braccia. Sono nuda. Non bastano strati di lana e jeans per nascondermi. In fila all'università per ritirare il mio tesserino. Fottiti!
Era la voce di Beatrice Festi, che è l'interprete di questo monologo di cui stiamo parlando proprio in questa puntata, insieme a Mirko Corradini, che è qua con noi, il regista e direttore artistico anche del Teatro di Villazzano. Buonasera Mirko.
Buonasera a tutte e a tutti.
Non è la prima volta che Mirko arrivi ai nostri microfoni per raccontarci quello che stai combinando. Questa volta siamo veramente curiosi di sapere perché questo titolo, intanto, Puttana.
Perché è una parola che abbiamo fatto tutti molto fatica a dire, no? in qualche modo, e già questo è un motivo. E è una parola che è un giudizio. E pensiamo, quando lo usiamo come esclamazione, come se ci facciamo del male, lo usiamo per offendere una persona, per offendere una donna soprattutto, anche con cattiveria viene usato questo termine, viene usato per definire un lavoro in qualche modo, anche se sono altri termini magari più appropriati di questo. E questo è il tema dello spettacolo, è il giudizio, quindi non poteva che avere un titolo di questo tipo.
E Puttana quindi parla di prostituzione, parla di giudizio, come ci dicevi, di prostituzione. Qual è il punto di vista? Cioè, che cos'è che noi vedremo in scena?
Quello che voi vedrete è tutto il mondo che gira intorno alla, o perlomeno il nostro mondo, quello che noi abbiamo immaginato girare attorno alla prostituta, alla prostituzione. Quindi vedremo la storia di una ragazza che decide di prostituirsi. Lo spettacolo non è uno spettacolo con una narrazione molto chiara, non è uno spettacolo appunto di narrazione dove ti racconto la storia, c'era una volta una ragazza che decise di prostituirsi, e non è nemmeno uno spettacolo di prosa dove ci sono botte e risposta fra più personaggi. Infatti in scena ci sarà una persona solo, che è Beatrice Festi, che invece interpreterà più persone, e interpreterà la ragazza che decide di prostituirsi, interpreterà la prostituta che è dentro la ragazza, l'uomo e anche la moglie dell'uomo, ma tutti legati assieme da un'unica mente in qualche modo. La storia in qualche modo è la storia di lei, della ragazza, è la storia principale, ma ripeto, ce ne sono mille altre che girano attorno.
È uno spettacolo che so che utilizza, come forse anche escamotage registico, molta tecnologia,
certo.
Giusto? Quindi in realtà Beatrice è circondata da un macchinario tecnologico. Perché questa scelta?
Guarda, questo nasce innanzitutto come spesso succede negli spettacoli, da un bisogno. Io non volevo fare uno spettacolo con più attori e attrici, volevo una persona solo, ma avevo più personaggi, e quindi la prima cosa che mi è venuta in mente è stata quella di andare a modificare modificare le voci, la voce di Beatrice, che sembra una cosa molto semplice, invece ci vuole molta maestria, ci vogliono persone che sanno fare questo lavoro. Quindi Beatrice parlerà, hai detto circondata dalla tecnologia, lei sarà anche, non credo di anticipare nulla, circondata da tantissimi microfoni. Quando parlerà nei vari singoli microfoni la sua voce cambierà, quindi a momenti userà la voce dell'uomo, a momenti della donna. E quello che è bello, perlomeno che io vivo durante le prove e che vorrei che anche le persone, è non vedere Beatrice che fa l'uomo, ma vedere l'uomo, sentire la sua voce, no? Capire quello che pensa lui, così come la donna, così come Laura, che è la nostra protagonista.
Qual è stato? C'è stato un motivo, un avvenimento, qualcosa che ti ha spinto a voler lavorare proprio su questo tema?
Sì, c'è un avvenimento in particolare, ma c'è anche un ragionamento di base che sta nella mia vita. Io non sopporto il giudizio, nonostante anch'io, come tutte le persone, giudichi in qualche modo. Quando il giudizio è negativo, quando il giudizio è dato dalle persone che non sanno il perché quella persona ha fatto quella scelta, il perché ha detto quella cosa, il perché ha fatto quell'azione, è una cosa che mi fa male dentro, il giudizio. E se noi pensiamo alla prostituzione, quanto giudizio c'è? Poi c'è invece un episodio che per me è molto chiaro, perché è nata da lì l'idea, che è quello del lessi un articolo di una ragazza, di una pornostar che vive a Trento, non è trentina ma vive a Trento, credo ormai 4-5 anni fa, perché io sono molto lento nello sviluppo delle idee degli spettacoli. E è una pornostar che si lamentava di non trovare una casa in affitto, perché quando diceva alle persone, ai padroni di casa o alle padrone di casa il tipo di lavoro che svolgeva, non volevano affittare casa. E lei dura nell'articolo diceva qualcosa del tipo: ma se io lavoro fuori casa, a te cosa interessa che tipo di lavoro faccio fuori casa, visto che non lo faccio in casa, visto che non ti distruggo l'appartamento, no? E lo diceva con molta sofferenza, no? E questa cosa mi ha mosso dentro questa, e che io dicevo: ma perché c'è, ti affitto io casa, volevo dirle. E allora ho iniziato a lavorarci, ho anche provato a contattarla, ma una cosa che mi ha colpito, e anche questo fa parte del giudizio, lei non mi ha considerato. Cioè, io uomo di contatto per poter parlare di questa cosa, sicuramente avrò pensato che la volevo contattare per il tipo di lavoro che faceva, no? In qualche modo. Poi quando gli ho scritto sono regista, ancora di più probabilmente. Invece no, io volevo incontrare la persona. Il lavoro era il motivo per cui volevo incontrarti, ma non era il giudizio.
E quindi questo spettacolo è uno spettacolo che cerca di stare al di là del giudizio, o che comunque prende una posizione?
Guarda, è molto difficile non prendere posizione, e noi abbiamo fatto di tutto per non prenderla, perché non era il nostro intento, ma sia chi lo interpreta, sia chi lo dirige, sia chi l'ha scritto ha un'idea, no? In qualche modo, e quindi esce questa cosa. Ma veramente volevamo andare oltre il giudizio, volevamo scavare dentro le persone. Perché con una prostituta? Perché decidi di prostituirsi? Cosa provi quando scopri che tuo marito va a prostitute? Cioè, era quello che ci interessava. Poi il giudizio non può non uscire, sicuramente ci sarà.
Tra l'altro questo spettacolo è andato in scena in una sua forma di studio proprio al Festival Tabù, che appunto lo ricordiamo, un festival di cui abbiamo parlato l'anno scorso, un festival che si svolge al Teatro di Villazzano ad aprile maggio, sempre sotto la direzione artistica di Mirko Corradini, e che porta in scena appunto i tabù della nostra società. Era andato in scena un piccolo studio, qual era stata la percezione del pubblico?
Quando mi fanno questa domanda rispondo sempre: non dovrei essere io a dirlo, no? In qualche modo,
però non ce l'abbiamo il pubblico. Devi farmi pubblico. Una sintesi.
Devo dire che il pubblico è uscito molto colpito, cioè, te lo dico con piacere, perché non sempre, cioè, quando gli spettacoli miei vanno male lo dico, cioè, chi mi conosce lo sa. Questo, devo dire la verità, ha colpito nel segno. La gente è uscita in qualche modo emozionata dallo spettacolo. C'è chi si è innamorato di Laura, c'è chi mi ha detto anche delle cose: ho avuto paura di rivedere mia figlia, no? in questa cosa. Chi invece è uscito anche arrabbiato in qualche modo, ma questo deve fare uno spettacolo, soprattutto uno spettacolo che non vuole essere intrattenimento, che ci stanno, si sa, a me piacciono anche quegli spettacoli lì, ma ecco, sono usciti tutti con un'idea. E questo è fondamentale in uno spettacolo, quello che mi hanno detto perlomeno.
Questo sono assolutamente d'accordo, perché uscire indifferenti credo che sia la cosa più terribile che possa accadere a chi fa questo mestiere. Ci ascoltiamo un altro piccolo estratto dello spettacolo e poi avremo i nostri microfoni proprio Beatrice Festi.
Alice, mi chiamo Alice. Io e mio marito siamo sposati da 24 anni. Tu non li hai ancora 24 anni. 24 anni di vacanze insieme, 24 anni di pranzi, di colazioni, di cene insieme. 24 anni belli. Sì, belli. Alti e bassi, certo, certo, ma chi non li ha? Il matrimonio è una lotta quotidiana, una brace da tenere accesa con tenacia. L'ha detto qualcuno, credo, non importa. Ma è così. Un giorno lo saprai. L'importante è trovare l'uomo giusto. E io l'ho trovato. Da quando l'ho visto, ho pensato, lui è l'uomo con cui voglio invecchiare. E stiamo invecchiando, lo so. Lui sempre più chiacchierone, io sempre più taciturna. È sempre stato così. Gli dico sempre che consumo le parole per tutti e due. Lui dice che siamo complementari, due pezzi che combaciano. Io sono silenziosa a casa. Parlo già troppo in classe e la sera faccio riposare la voce. Sono sempre stanca la sera. Lui è un informatico. In ufficio non parla troppo, parlano i tasti del computer. Per questo poi ho bisogno di parlare, dice. Ho tutti questi pensieri che sono rimasti dentro. Bisogna che li tiri fuori, no? Dice. Altrimenti lavorano da qualche parte nel cervello. Sono come un virus nel computer invisibile, rovina tutto. E quando te ne accorgi, è già tutto a puttane. A puttane, già, come lui. Se ti chiamo puttana non ti offendi, no? È quello che sei, no? Sei pulita. A me sembri pulita. Sei così, giovane, così liscia. Non hai nemmeno una ruga, un segno del tempo.
Retroscena, il teatro alla radio.
E ben ritrovati e ritrovati su Retroscena, al teatro alla radio, sempre con Maura Pettorruso e sempre con Mirko Corradini per parlare di questo spettacolo che si intitola Puttana, che andrà in scena tra non molto, insomma, in questa stagione al teatro di Villazzano. Abbiamo con noi però anche la persona che fino adesso abbiamo ascoltato come voce ai nostri microfoni da questi estratti audio, che è Beatrice Festi, che è la protagonista dello spettacolo. Buonasera Beatrice.
Buonasera e grazie.
Grazie a te Beatrice. Che cosa significa interpretare un personaggio di questo tipo? Cosa significa entrare a contatto con un tema di questo tipo qua, la prostituzione?
Beh, il tema è sicuramente molto delicato e anche sì, fonte di domande, di dibattito. E, interpretare questo personaggio, questi quattro personaggi, è stata una sfida, perché di solito il lavoro di un attore è quello di stare in dialogo con altri attori, no? Quindi si è in più sul palco. In questo caso è un monologo, però ci sono tante voci e quindi è come se io avessi dovuto dividermi e dialogare da sola con tutti questi personaggi, metterli in dialogo tra di loro. E, è stato strano soprattutto il personaggio dell'uomo, mi viene da dire, perché già durante le prime prove, quando abbiamo sperimentato con i microfoni, con le voci diverse, sentire uscire dalle casse una voce maschile mentre io parlavo è stato assurdo, anche se devo dire che anche abbastanza appagante, perché ho sempre sognato in realtà di esplorare la mia parte maschile, e con questo spettacolo ce l'ho fatta in qualche modo.
È la prima volta, Mirko, che lavori con Beatrice, giusto?
Sì, sì, è la prima volta.
Come ti sei trovato e che cosa le hai chiesto? Che cos'è che hai voluto tirare fuori da lei?
Allora, trovandola di fronte è difficile dire come mi sono trovato, no? Non posso che dire
fai
è l'attrice
che non ci
migliore con cui io abbia mai lavorato.
Grazie, no, grazie.
Mi sono trovato bene, sopra gli scherzi, perché questo è uno spettacolo, come dicevamo prima, che va sull'intimità. No? E Beatrice è un'attrice, a prescindere dalla bravura o non bravura, questo non sta mai giudicando in questo momento, ma è molto generosa sul palcoscenico, quindi è molto disponibile. È un'attrice che non dice mai di no e ci prova, al massimo non ce la fa, capito? E questo è per un regista, soprattutto per un tipo di lavoro che stiamo facendo noi, che è molto di ricerca, di andare in profondità, non è ecco mi fai la battuta così, ci metti la pausa, qua c'è la virgola e qua è un punto di domanda, ma è un altro tipo di lavoro. Avevo bisogno di una un'attrice così, e è stata una scoperta, perché lei l'abbiamo selezionata attraverso un casting, e quindi all'inizio sembrava, poi quello che ci è sembrato in quei due giorni di lavoro è stato quello che poi abbiamo ritrovato.
Beatrice, tu sei sola, ma non sola completamente, perché in realtà oltre ai microfoni, oltre a queste cose qua, c'è un apparato tecnico composto anche da esseri umani, se non sbaglio.
Per fortuna
ci sono degli altri esseri umani con cui in qualche modo tu dialoghi.
Sì. Appunto ci sono io al centro del palco, posso anticipare, e intorno a me gravitano sei uomini, volutamente maschi, visto l'argomento. E sono Sebastiano, che è addetto, diciamo, ai microfoni, a modificare la mia voce. Poi c'è Michele, che è il compositore delle musiche. Poi ci sono dei musicisti che suonano live. Perché è uno spettacolo, forse non è ancora stato detto, che ha un impianto musicale imponente, quindi la musica è molto presente, io sono costantemente in dialogo con la musica.
Qual è stata la maggiore difficoltà? Lo chiedo a entrambi, sia Mirko che Beatrice. Dove c'è stato un momento in cui avete sentito di dovervi fermare un secondo perché c'è stato un ostacolo da affrontare, non so se a livello interpretativo, a livello registico, a livello di impianto, per un momento in cui dici aspetta, fermi tutti, qua siamo davanti a un muro, c'è stato?
Ma io parlo per me, forse a livello interpretativo. All'inizio togliere qualsiasi tipo di giudizio, perché personalmente da donna, da ragazza, all'inizio ho fatto fatica in qualche modo a non giudicare l'uomo in questo caso, però era necessario, perché io di fatto, come diceva prima Mirko, devo diventare quest'uomo e devo risultare credibile anche in quello che dico, e lui non si giudica, chiaramente lui è convinto delle sue idee, di quello che fa, lo fa senza nessun tipo di remora, di problema, e quindi forse quello, sì.
Mirko?
E sono stati tanti momenti, e mi farebbe da dire in modo molto comico, ogni volta che lavoravo con Sebastiano dicevo basta, non lavoriamo più, capito? Lo dico perché se lo guarda avanti.
È qua con noi che traffica con i microfoni anche lui.
No, e sicuramente da un punto di vista personale io sono una persona, anche se non sembra, ma è così, sono molto pudica come persona, quindi sono stati affrontare certi argomenti mi ha messo in difficoltà. I primi giorni di lavoro con Beatrice, che non ci conoscevamo, non era una persona con cui avevo un legame stretto, che le chiedevo determinate cose, mi rendevo conto che ero io il timido, non era lei, no? In qualche modo, mi ricordo un esercizio iniziale dove io la facevo correre intorno a me, lei doveva guardarmi e le dicevo con questo sguardo mi devi sedurre, e io andavo in imbarazzo, no? È stato molto bello questo, perché poi abbiamo ragionato ovviamente con Beatrice, abbiamo lavorato su questo, è quello che io vorrei che il pubblico si deve trovare in imbarazzo, no? In qualche modo si deve trovare in tensione, no? Quindi ecco, questo è stata la cosa. Poi ogni volta che abbiamo affrontato un problema più tecnico che interpretativo, devo dire la verità, e il giudizio, sono d'accordissimo con Beatrice, scappare da quella cosa lì è stata la cosa più complicata in assoluto.
Abbiamo parlato tanto di musica, quindi abbiamo capito che questo spettacolo è sì per una voce monologante, ma anche con un grandissimo impianto musicale, tanto che ci saranno sei musicisti in scena. Quindi abbiamo ai nostri microfoni Michele Callà, che è musicista e compositore proprio delle musiche. Buonasera Michele.
Buonasera a tutti.
Allora, abbiamo sentito citare le musiche in tutto quanto l'intervista di questo spettacolo, quindi evidentemente c'è qualcosa di molto importante. Che cosa sono le musiche per questo spettacolo?
Bella domanda. Credo che forse sono una parte, non vorrei dire determinante, ma che hanno un buon gioco nel supportare tutto l'impianto teatrale, in qualche modo. E in realtà mi permetto di dire che forse all'inizio ci aspettavamo meno musica. Almeno io, quando ho cominciato a collaborare con Mirko, che abbiamo collaborato su questo progetto, io pensavo le solite due o tre musiche di scena, di passaggio, come si usa nel teatro, no? Sentire cose. E poi lui cominciava, ma poi lì è un suono, è una qualcosa. Allora abbiamo cominciato a lavorare e io inizialmente ho detto, vabbè, non è un problema, lui chiede e io faccio. E cominciavo a scrivere. Quando abbiamo cominciato le prove, che ho messo tutto, ho scritto la partitura, che ho messo tutti i miei pezzi su un unico file, mi sono reso conto che forse tre quarti, se non di più, dello spettacolo era composto di musica, fin dall'inizio. È più forse un melologo che non il teatro, però ci sta nell'ambito appunto del teatro di ricerca. E quindi anche in questo caso la musica è anche una musica un po' di ricerca, insomma, che si cerca di inserirsi anche in questo impianto molto tecnologico di tutte le scene, insomma, ecco.
Com'è che si scrivono? Qual è lì? Come ci si ispira? Cosa succede? A un certo punto ti viene in mente una nota? Cosa succede nella testa di un compositore?
Questa è una domanda che fanno sempre, che diventa anche difficile spiegare, no? Perché cosa succede? E cosa succede è un po' difficile dirlo, o forse anche semplice, perché a volte si pensa che un compositore gli cade la tegola in testa, ha l'intuizione e comincia a scrivere la sinfonia. No, non è così. Come ricordava Morricone, diceva che il musicista ha il 2% è intuizione e il 98% è olio di gomito, no? Quindi si fanno studi apposta per diventare compositori. Detto questo, cosa succede quando bisogna scrivere qualcosa apposta, come uno spettacolo come questo? Beh, ci si confronta con il regista, ci si confronta col testo, si cerca di capire dove si vuole arrivare e si cerca di capire le suggestioni che arrivano da questo testo o eventualmente dal regista stesso. Lui, per esempio, le prime volte diceva: qua voglio una ninna nanna, però la prima cosa che mi ha detto è: non voglio quelle musiche tranquille da film, quando sei triste ci metti musica triste, quindi niente ridondanza semantica. E allora si gioca col contrapposto, quindi si cerca di capire come è fatta ninna nanna, si fa la ricerca, si scrive la ninna nanna e poi si cerca di scrivere anche qualcosa che possa essere non così conciliante, no? Quindi si usano le dissonanze, si usano dei suoni che non sono concilianti, appunto in questo caso. Poi mi viene da dire che ci sono tanti esempi ormai anche nella musica, no? Mi viene da ricordare, per esempio, citando la ninna nanna, a cui mi sono ispirato, la scena di Per un pugno di dollari, di dove c'è il carillon che suona. E lì in quel momento carillon per tutti potrebbe essere un momento conciliante, messa in quella scena là non è assolutamente conciliante. Quindi a volte anche la scena che basta banalmente, no? Mettono suona una musica conciliante con una scena che non è conciliante, si crea il contrasto. E mi ricordava questo, creare il contrasto.
È la prima volta che ti approcci come compositore al teatro?
Al teatro sì, anche se ho avuto delle esperienze un po' da ragazzo, sai, con le compagnie piccole, dai che mettiamo sul teatrino, dai che mettiamo sulle marionette, allora si giocava. Però in modo così serio sì, ho fatto tanti monologhi, o compongo per musica strumentale, tanto insomma, per teatro sì, è la prima volta.
E com'è stata come esperienza?
Ma devo dire che è stata faticosa, ammetto, ma anche bello, molto bello, soprattutto il confronto. Io sono uno che si mette molto in gioco e mi piace, quando uno mi dà uno stimolo io ci lavoro. In questo caso Mirko, devo ringraziare veramente lui, è una persona molto stimolante sotto questo aspetto. Un po' difficile nel senso che con lui non ha mai una idea chiara, no? Io dicevo: cos'è, che musica vuoi fa? Non lo so. E questo non lo so un po' spiazza quando devi lavorare per musica applicata, perché uno si aspetta, che dice: io voglio una musica così, così, qua facciamo così, eccola, e boh. Invece con lui non è così, è sempre un work in progress, e quindi in qualche modo mi dà possibilità di esprimere me stesso ed essere libero. Però è un po' difficile, perché comunque poi è sempre lui il regista, quindi bisogna capire anche dove lui vuole arrivare, quindi c'è questo aspetto qui, insomma, ecco.
Non lo so, cioè, tu cosa fai in musica? Ah sì, mi fai questa cosa. Era l'unica frase che sapevo dire, no, non lo so, Michele non lo so. Sono molto d'accordo con lui, però il mio non lo so, poi ci scherziamo sopra, è proprio perché lavorare con altre persone, tu devi prima accettare, capire quello che ti danno e poi svilupparlo, no? E in questo Michele, Sebastiano e Bea sono stati straordinari, no? Nel senso che, di fronte al mio non lo so, qualcosa facevano e partivamo da lì.
Quindi da un grande vuoto si iniziava a creare qualcosa. Mirko, un'ultima domanda, sempre legato alla musica e legato al lavoro che hai fatto con Michele. Perché la scelta lavorare questo monologo su questo grande impianto musicale, nel senso, perché in qualche modo è quasi un concerto spettacolo, non sì. so come sì, si sì, potrebbe sì, chiamare.
Guarda, sono due i momenti. La prima è la scelta della musica, cioè io sentivo il bisogno di che il testo fosse supportato da suoni, non da musica. Abbiamo sempre parlato di suoni, che poi si sono trasformati in musica. E anche dalla modificazione della voce, di cui abbiamo parlato molto poco, ma sembra ti modifico la voce con un click. No, anche chi modifica la voce, in questo caso Sebastiano, è lì presente con noi e improvvisa quasi durante tutto lo spettacolo, no? Cambia delle cose, perché è molto importante che siano tutti, infatti, scusami se mi permetto di dire questo, faccio fatica a chiamarlo monologo. Siamo abituati a chiamare monologo perché c'è un'attrice che parla in scena, ma qua perlomeno parlano in tre: Michele con la sua musica, Sebastiano con le sue voci e Bea con la sua interpretazione. E per me sono tre attori che usano uno strumento diverso, no? In qualche modo. Perché l'impianto tanti musicisti? Perché questo nasce durante il mio non lo so, come si dice con Michele, lavori e ti rendi conto di cosa hai bisogno, e Michele ogni volta mettiamo un violino in più, mettiamo questo in più. E direi che così è andata.
Benissimo, allora siamo arrivati quasi alla conclusione di questa puntata. Io direi di ringraziare intanto Beatrice Festi, che è stata ai nostri microfoni e che vedremo in scena.
Grazie a voi, buona serata.
Un grazie anche a Michele Callà e alle sue musiche, a Mirko Corradini.
Grazie.
E a Sebastiano Cecchini, che è qua con noi, che fa cenni. Lui è l'uomo del suono ma non parla, è semplicemente colui che modifica i microfoni. Questo spettacolo andrà in scena, come detto, ad aprile nel Festival Tabù, un'anteprima purtroppo quasi sold out, diciamolo, certo, del 20 di febbraio, sì. Quindi oramai non ci saranno molti posti, però insomma si potrà recuperare ad aprile al Teatro di Villazzano. Anche questa puntata, anche questo viaggio all'interno del Teatro Trentino è finita. Jacopo, non essere così triste, ci rivediamo comunque, ci risentiamo la settimana prossima per una nuova puntata, e intanto io auguro a tutti e a tutte buona serata e buonanotte.
Retroscena, il teatro alla radio.